Dal recepimento disastroso della direttiva sulle plastiche monouso da parte del governo italiano agli esempi virtuosi di Francia, Spagna e Germania, dalla deludente bozza di accordo dei paesi alla COP26 sul clima, in cui non vengono neanche nominati i combustibili fossili né gli allevamenti intensivi, alla delibera dell'amministrazione di Helsinki che afferma che smetterà di servire carne negli eventi pubblici. Dall'invasione di mascherine negli oceani, alla condanna di Eni per greenwashing, alle prime condanne del maxi processo contro l'Andrangheta. Tanta carne al fuoco oggi, o per meglio dire forse tanta verdura al fuoco oggi. Io sono Andrea degli Innocenti e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla. Ok, è ufficiale, non è niente di particolarmente nuovo, ma è ufficiale perché nell'ultimo Consiglio dei Ministri il governo ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sulle plastiche monouso. Sapevamo già, insomma c'era già insomma, il disegno, l'avevamo già commentato, sapevamo già più o meno come sarebbero andate le cose, però adesso il recepimento da parte del nostro paese è appunto ufficiale. La notizia la riporta Green Report e penserete bella notizia perché appunto la direttiva europea Single Use Plastics, quindi SUP come viene comunemente chiamata, è quella direttiva piuttosto intelligente, all'avanguardia, che vieta le plastiche monouso di tutti i tipi, comprese le bioplastiche, per incentivare soluzioni di riuso. Giusto, solo che il governo italiano l'ha interpretata un po' a modo suo, perché il recepimento italiano ammette sia l'uso di prodotti con rivestimenti in plastica inferiori al 10% del peso del prodotto, per intendersi parliamo dei classici piatti di carta con la pellicola di plastica sopra, che è una roba l'esatto opposto dell'economia circolare, cioè non è neanche riciclabile quella roba là perché sono poliaccoppiati, sono sostanze diverse messe assieme, sia l'utilizzo di articoli usa e getta in bioplastica e plastica compostabile a patto che siano realizzati a partire da materie prime rinnovabili per almeno il 40%, che poi diventa il 60% nel 2024. Altra cosa che sappiamo bene, appunto, essere tutto tranne che soluzioni ecologiche. Insomma, il governo italiano sembra non aver minimamente chiaro che il problema in questo momento dal punto di vista dei rifiuti non è la plastica in sé, no, più che in sé è la plastica negli oceani, vabbè, a parte le battute stupide, non è la plastica ma è l'usa e getta. O forse ce l'hanno chiaro, ma appunto non hanno voluto danneggiare la lobby delle bioplastiche, che in Italia è molto forte, rischiando fra l'altro con queste mosse la procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea, perché la direttiva Single Use Plastics vieta abbastanza esplicitamente sia le plastiche biodegradabili e compostabili che i prodotti monouso in carta ricoperti da un velo di plastica. Quindi non si poteva fare. Qualche giorno prima, fra l'altro, il governo aveva fatto anche un'altra mossa particolarmente illuminante sul campo della lotta all'inquinamento da plastica, che è il rinvio della tanto attesa tassa sulla plastica al 2023, giusto per non farsi mancare niente. Comunque, per fortuna, ci sono altri paesi che invece stanno cogliendo l'occasione del recepimento della direttiva europea per varare nuove norme che riducano gli imballaggi usa e getta. Ce ne parla il Fatto Quotidiano. È il caso, ad esempio, della Francia, che ha annunciato lo stop agli imballaggi usa e getta per moltissimi prodotti ortofrutticoli a partire da gennaio 2022, e lo ha fatto all'interno di una legge antispreco che si pone una serie di obiettivi molto interessanti, tipo la riduzione della plastica usa e getta fino alla sua scomparsa per tantissimi prodotti e per tutti gli imballaggi nel 2040, la lotta allo spreco, il riutilizzo degli oggetti, la lotta all'obsolescenza programmata e il miglioramento dei sistemi di produzione in ottica di economia circolare. È anche il caso della Spagna, che dal 2023 vieterà all'interno delle attività, in tutte le attività commerciali, indipendentemente dalla loro dimensione, di vendere imballaggi di plastica per confezionare frutta e verdura di un peso inferiore al chilo e mezzo. Quindi significa eliminare tutti quei maxi imballaggi per quelle mini porzioncine di frutta e di verdura che siamo abituati spesso a vedere nei supermercati. E la Germania invece si è mossa con una legge sugli imballaggi già nel 2019, anzi è entrata in vigore questa legge nel 2019, ma è stata modificata la scorsa primavera, e dal 2023 ristoranti, bistrò e caffetterie dovranno poter vendere anche consegnare a domicilio bevande e cibo da asporto anche in contenitori riutilizzabili, senza che fra l'altro vi sia nessun costo aggiuntivo. Verranno invece introdotte soluzioni di vuoto arrendere, significa che viene dato un deposito cauzionale, il cliente paga un deposito cauzionale che poi riceve indietro quando restituisce il contenitore. Anche in Austria qualche settimana fa è stata approvata una norma, che però non entrerà in vigore prima del 2025, che invece introduce sistemi di deposito su cauzione per i contenitori per bevande, quindi bottiglie e lattine, non solo di plastica, ma anche di vetro alluminio. Quindi ci sono, per fortuna, in Europa esempi di paesi che si stanno muovendo a velocità e con idee diverse, ma in una direzione che appare molto più sensata rispetto a quella che ha intrapreso il nostro governo, su questo dobbiamo dire sia quello attuale sia quello precedente, per l'approvazione della direttiva sulle plastiche monouso. Va bene, cambiamo argomento, passiamo a aggiornamenti flash da Glasgow, perché è trapelata una prima bozza su quelle che potrebbero essere le decisioni finali, e questa bozza è molto deludente. Secondo Greenpeace International, che la commenta in un articolo di Green Report, è un documento che allo stato attuale giudicano inaccettabile, giudicano appunto Greenpeace International. Ad esempio perché non menziona affatto i combustibili fossili, nonostante tutti sappiano che appunto è ora di farla finita con carbone, petrolio e gas, se si vogliono raggiungere gli accordi di Parigi. E appunto da questa bozza traspare una mancanza di ambizione davvero preoccupante, anche perché normalmente, continua Greenpeace, le prime bozze che emergono dai negoziati, dalle COP, sono quelle più ambiziose, sono quelle in cui si mette l'asticella più in alto per poi andare a limare durante la seconda settimana di negoziati. Ecco, cosa ci si può aspettare, si chiede Greenpeace, da una prima bozza che è già adesso così debole? Sempre nell'articolo di Green Report si legge che appunto l'associazione ambientalista accusa in maniera anche abbastanza diretta l'ostruzionismo delle lobby dei combustibili fossili, e in particolare paesi come Arabia Saudita e Australia, che essendo fra i principali produttori di combustibili fossili oggi stanno paralizzando con le loro posizioni ostruzionistiche i negoziati in corso a Glasgow. Ok, cosa vuol dire questo? Vuol dire che, secondo una ricerca espressa, fatta sul momento praticamente, pubblicata martedì a Glasgow durante la COP e rilanciata il giorno dopo dal Guardian, l'aumento della temperatura raggiungerà, stando agli attuali patti per come emergono dai negoziati, i 2,4 gradi centigradi entro la fine di questo secolo. Quindi in altre parole, è disastro climatico, è leggermente meglio dei 2,7 gradi di cui parlavamo l'altro giorno, ma è comunque un aumento di temperature che non è conciliabile con una società umana neanche minimamente paragonabile a quella attuale su questo pianeta. Ok, oltre alla bozza di accordo sul clima così scarna, e al fatto che manchino i combustibili fossili, c'è un altro grande tema a destare scalpore alla COP26, o meglio l'assenza di un altro grande tema, perché sempre un articolo del Guardian parla di, a questo proposito, mucca nella stanza dei negoziati, che sarebbe l'equivalente dell'elefante nella stanza, ovvero una metafora che si usa in genere per definire un argomento enorme e incredibilmente ignorato, nonostante sia sotto gli occhi di tutti, che in questo caso diventa una mucca nella stanza, perché l'argomento di cui stiamo parlando sono gli allevamenti intensivi. Nessuno ne parla nei negoziati, nonostante siano una delle prime fonti di emissioni climalteranti. Su questo punto, però, sullo stesso tema, segnalo invece una notizia interessante che arriva da Helsinki, perché l'amministrazione della capitale finlandese ha annunciato qualche giorno fa che a partire dal gennaio 2022, quindi tra pochissimi mesi, non servirà più piatti a base di carne nel corso di seminari, congressi o altre iniziative pubbliche, in modo da ridurre l'inquinamento e le emissioni di anidride carbonica che derivano appunto dagli allevamenti. Le pietanze verranno sostituite, afferma l'amministrazione, da ricette a base vegetale o con pesce pescato localmente e in modo sostenibile. Ne parla un articolo di Green Me, che ovviamente trovate come tutti gli altri sulla pagina della segna stampa italiacambia.org. E, che dire, non è forse una decisione che sposta gli equilibri globali dal punto di vista delle emissioni climalteranti, ma è un segnale a livello culturale sicuramente interessante da accogliere, soprattutto in un paese tradizionalmente molto legato al consumo di carne e dove di verdure onestamente ne crescono piuttosto poche. Ok, passiamo ad un altro argomento. In tutto il mondo la pandemia di Covid-19 ha portato a una crescente richiesta per dispositivi in plastica monouso, come mascherine chirurgiche o non chirurgiche, guanti, camici, e la maggior parte di questi oggetti si è poi trasformata in rifiuti. E in quanto rifiuti è finita a volte nelle discariche, a volte negli inceneritori, ma molto spesso nei fiumi e negli oceani, andando a peggiorare una situazione che, di inquinamento che era già prima fuori controllo. Ne abbiamo parlato più volte qui su Io non mi rassegno del rischio di questo utilizzo massiccio di oggetti usa e getta, anche seppur per la prevenzione del rischio pandemico, rischio a livello di inquinamento ambientale. Ecco, ora c'è un nuovo studio che si è dato proprio come obiettivo quello di quantificare questo rischio, cioè quantificare il livello di inquinamento. Utilizzando un modello matematico, praticamente questi scienziati hanno provato a quantificare l'impatto della pandemia sui rifiuti plastici che provengono dalla terraferma e finiscono negli oceani. E hanno scoperto che nel mondo sono stati generati più di 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici. È una roba che il nostro cervello neanche riesce a figurarsi, per via della pandemia, e che più di 25.000 di queste tonnellate di rifiuti plastici sono finiti plausibilmente negli oceani. E nel giro di 3 o 4 anni quasi tutti questi rifiuti si andranno a depositare sui fondali o sulle spiagge, facendo danni enormi ovviamente alla fauna e flora marina, e mentre una parte più piccola andrà alla deriva negli oceani, portata dalle correnti, facendo danni altrettanto grandi. Ok, cambiamo argomento di nuovo, perché nel frattempo lunedì il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di Eni sull'accusa di greenwashing per pubblicità ingannevole. Cosa era successo? Il 15 gennaio 2020, quindi circa un anno e mezzo fa, anche di più, quasi 2 anni fa, Eni era stata condannata a pagare 5 milioni di euro di multa per greenwashing e pubblicità ingannevole in riferimento al biodiesel Eni Diesel Più, che la pubblicità spacciava di fatto come un diesel green, concetto che ovviamente non esiste nessun diesel che possa definirsi green, ed è quello che ha detto il TAR del Lazio. Ha detto Eni appunto era stata condannata, aveva fatto ricorso, ma questo lunedì il TAR ha respinto il ricorso, confermando che non è consentito, questo ovviamente può essere un monito anche per le altre aziende, nella comunicazione pubblicitaria considerare green un gasolio per autotrazione, ovvero un carburante che per sua natura, vi sto leggendo proprio i passi della sentenza, è un prodotto altamente inquinante, né dichiarare che attraverso il suo utilizzo è possibile prendersi cura dell'ambiente, che è quello che Eni faceva nella pubblicità. Quindi, touché. Non so bene cosa c'entri, ma ci sta sempre bene. Ok, ultima notizia del giorno, e poi chiudiamo. La riporta Euronews. Sono arrivate le prime sentenze del secondo maxi processo della storia d'Italia. Il processo si chiama Rinascita Scott, ne avevamo parlato tempo fa, e vede alla sbarra nell'aula bunker della Corte di Appello di Lamezia Terme circa 500 imputati dell''ndrangheta del Vibonese. Dal procedimento, insomma, con rito abbreviato, sono fin qui uscite 70 condanne che vanno da un minimo di 10 mesi a un massimo di 20 anni, 20 assoluzioni e una prescrizione. E la direzione distrettuale antimafia, la DDA di Catanzaro, che è guidata dal procuratore Nicola Gratteri, si dice soddisfatta di questo risultato, nonostante avesse chiesto 85 condanne e 6 assoluzioni. Questo è comunque solo un primo e relativamente piccolo tassello del maxi processo a rito ordinario che è iniziato a gennaio e che vede rinviate a giudizio altre 355 persone, fra politici, mafiosi e imprenditori. Quindi un processo che è secondo solo a quello di Palermo dagli anni 80 e 90, il maxi processo alla mafia, e che è nato da un blitz che appunto si chiama Rinascita Scott, di fine 2019, che portò a 300 arresti fra boss e affiliati alle 'ndrine vibonesi e tutta la loro rete di collegamenti più o meno diretti con il mondo istituzionale, il mondo politico, il mondo imprenditoriale e parte della massoneria deviata. Ok, io direi che anche oggi siamo arrivati alla fine, un sacco di notizie, spero che la puntata vi sia piaciuta. Alla mia sinistra, esatto, adesso appare subito, trovate i banner che vi indicano tutti i modi per seguire il numero assegno, quindi iscrivervi al canale YouTube, iscrivervi al gruppo Telegram, seguire Italia che cambia su Facebook, seguire Italia che cambia o la mia pagina personale su Instagram, dove potete anche mandarmi messaggi diretti per commentare alcune cose o commentare sui canali YouTube, insomma, come vi pare. Io cercherò di rispondervi quando riesco. E volevo anche approfittare per ringraziare Less is More, che produce queste magliette che sto indossando in questi giorni, e fra poco sarà anche online uno shop dove queste magliette verranno vendute, quindi se vi interessano sono fatte in cotone biologico e utilizzano stampe sempre biologiche e naturali ad acqua. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Non Mi Assegno alle 8 puntuali in diretta sui nostri canali YouTube e sul sito di Italia che cambia, e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.